stato bello il verso, i versi che sono stati letti della prima Giovanni, molto incoraggianti e consolanti nello stesso tempo. A un certo punto è stato letto che Giovanni dice a questi credenti che forse si ponevano delle domande, affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Affinché sappiate, è una delle chiavi della prima lettera di Giovanni. E vi devo dire che è una grande consolazione. Viviamo in un mondo che è pieno di difficoltà, di paure, di sofferenze, a volte di interrogativi che non hanno delle risposte. È vero, fratelli? Mi veniva in mente mentre ero seduto quest'estate, che ho cominciato a parlare alle mie sorelle ancora una volta, e ho visto la mia sorella che mi ha stoppato, mi ha messo a tacere con un volto rabbioso. Una cosa molto triste. Però nel mio cuore c'era una consolazione. Quando sarò nel cielo, io non saprò più nulla di loro se non si convertono. Non ci sarà la sofferenza. Non ci sarà il dolore, non ci sarà la conoscenza di coloro che hanno rifiutato la grazia, perché nel cielo queste cose non ci saranno. Ho detto nel mio cuore, se persiste così si mangerà le mani e finiranno lo stagno ardente di fuoco di zolfo per tutta l'eternità. Che stoltezza che hanno i nostri parenti, i nostri figli, quando si permettono di rifiutare il Vangelo. Pensate soltanto a tutta l'eternità senza più uscirne fuori. Che rischio, vero? Mamma mia. Quando penso, a volte mi viene questo da impazzire, dico, io ovviamente adorare il Signore da che cosa ci ha tirato fuori. È bello stare insieme, è bello andare a evangelizzare, certo, tutte le attività sono belle, ma quando pensiamo all'attività del Signore Gesù, Dio che si fa sputare in viso per dare la vita a noi. Mamma mia. Nel cielo non ci sarà più. Ci sarà solo la gioia. Nessuna sofferenza. Coraggio, fratelli. Parliamo ai nostri parenti, ma portiamoci nel cuore che un giorno tutta la sofferenza non ci sarà più. E questo ci deve spingere maggiormente a ringraziarlo, ad adorarlo, perché tutte le lacrime saranno asciugate. Le lacrime di chi non si converte per la sua stoltezza, per mangiare un piatto di lenticchie in questo mondo, come ha fatto Esaù, non le asciugherà nessuno. Oggi soffriamo, ma domani non più. Torniamo e concludiamo la nostra riflessione su come essere dei buoni amministratori, perché anche questa è una grazia. Il fatto che Dio ci abbia, oltre alla salvezza, messi come dei suoi amministratori, e noi vogliamo essere dei buoni amministratori, non solo degli amministratori, è una grazia anche questa, fratelli. Perché io dico sempre che per capire sempre di più la vita eterna bisogna parlare ai pagani. E quando noi vediamo che la gente ci scansa, ci prende in giro, ci deride, non vuole ascoltare, butta via l'opuscolo, ci gira le spalle, noi non dobbiamo scoraggiarci, noi dobbiamo dire, questi eravamo noi. E per capire la verità bisogna viverla, se no non la si capisce. E io quando vedo tutto questo dico, questo ero io. E se Dio non mi avesse fatto grazia, avrei detto, ma cosa vogliono questi barboni? È vero? Il Signore apre gli occhi. E ci apre gli occhi nella misura in cui ci impegniamo per Lui. Allora i nostri occhi si aprono sempre di più. E realizziamo quella bella preghiera di Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 1, dal versetto 15. Pregava a questi credenti affinché gli occhi del loro cuore si aprissero per vedere a quale grazia, quale potenza Dio l'aveva chiamata. L'immensità della grazia, dice Paolo. Ma chi la può misurare questa grazia? Ma se i nostri occhi si aprono, gli occhi del cuore, allora riusciamo a captare, a raccogliere qualcosa in più di questa grazia. Ma quando saremo nel cielo, dice ancora prima Giovanni 3:2, saremo come Cristo è, simile a Lui. E allora sarà tutto completamente diverso. Coraggio, fratelli, soffriamo per Cristo. Perché in Filippesi Paolo ci dice che a noi non è stata data la grazia solo di credere, ma anche di soffrire per Lui. Chi soffre per il Signore è una grazia. Non dobbiamo soffrire per il peccato, dice Pietro, è vero? Ma se soffriamo perché serviamo il Signore è una grazia. Partecipiamo a pochettino a quelle che sono state le sofferenze del Signor Gesù. Torniamo allora all'epistola di Pietro, la prima lettera di Pietro, e leggiamo nuovamente i due versetti implicanti questa ultima riflessione. I versetti 10 e 11 di prima Pietro 4. Voglio portare a termine velocemente questa ultima riflessione, anche se ovviamente si poteva dire ancora qualcosa, però credo che sia giusto concludere. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ricordato giovedì che questi versi da 10 a 11 di prima Pietro 4 presentano quattro verità che sono anche la soluzione alla difficoltà che abbiamo di servire il Signore. Siamo umani, siamo calati nei limiti della nostra umanità, viviamo ancora, abbiamo ricordato, in un corpo di peccato, ma Dio, quando ci chiama a servire, ci comunica dei beni, dei doni, dei carismi, il Signore non ci lascia da soli. Il Signore ci dà tutto ciò che ci occorre per poterlo servire e poterlo servire bene, con serietà. Quindi non c'è nessuno a cui Dio precluda la possibilità di poter ricevere tutto ciò che occorre per servirlo. Dio non fa discriminazioni, indipendentemente dai beni che riceviamo, che siano di ordine spirituale, che siano di ordine materiale, di qualsiasi tipo. Dio ci dà tutto ciò che ci occorre per poterlo fare bene. E dobbiamo soltanto cercarlo. Dio non è vincolato ai nostri titoli, alle nostre capacità. Dio ci ha dato lo Spirito Santo. E grazie allo Spirito Santo, come scritto in Giovanni 16, Gesù ha promesso che Egli ci avrebbe guidato in tutta la verità. Allora tutti noi possiamo essere guidati nel servizio che il Signore ci ha affidato, come abbiamo ricordato nel primo punto, che non vogliamo più trattare ovviamente, nel primo punto, un servizio per il bene degli altri. Ricordiamocelo sempre, fratelli. Dio ci ha affidato qualcosa non per gratificare noi stessi. Ne viene del bene anche a noi, ma lo scopo non è quello di gratificare noi. Ci è stato dato per il bene dei nostri fratelli. E rivedendo un po' questo pensiero, voglio leggervi un passo. Vi prego di venire in Prima Corinzi, e tenete sempre i segni, Prima Pietro, Prima Corinzi capitolo 12. È interessante perché non soltanto ci fa vedere come tutti i beni vengono dalla Divina Trinità, ma come c'è proprio una specificazione all'interno di questi beni che Dio ci dà. Prima Corinzi 12, versetti da 4 a 6. Guardate, fratelli, c'è tutta la Trinità di Dio, ma ci sono anche delle specificazioni di questi servizi. Ora vi è diversità di carismi, quindi prima di tutti i carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, quindi di, come dire, servizi pratici, ma non vi è che un medesimo Signore, quindi lo Spirito Santo, il Signore Gesù. Vi è varietà di operazioni, qualsiasi cosa noi facciamo per il Signore, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Guardate adesso, fratelli, versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Ah, che bello, vero? È dato perché tutta la Chiesa ne goda. Non è dato perché io ne goda e basta, perché la mia famiglia ne goda, perché tutta la Chiesa posso godere di un bene che non ci appartiene, ma che ci è dato in prestito perché la Chiesa sia edificata. Se c'è questo principio, se per il bene degli altri, come dice Pietro, abbiamo risolto tutti i problemi. Mi chiedo che cosa mi ha dato il Signore, a livello economico, a livello materiale, a livello spirituale, e prendendo coscienza dei beni di Dio, allora dico: Signore, in che modo posso gestirli per il bene dei miei fratelli? Allora molti problemi si risolvono. Allora non gestirò più ciò che sono e ciò che ho in maniera arbitraria, ma lo farò per il bene della Chiesa. E questo è davvero, almeno per me, a me ha parlato molto, è un gran bene per l'anima nostra. Poi la seconda verità, soluzione che abbiamo qui nell'Epistola di Pietro, Pietro dice: se uno parla lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Che verità possiamo scorgere da questa seconda, secondo punto, diciamo, risolutore? Che verità possiamo scorgere? La parola oracolo, letteralmente, soprattutto nell'Antico Testamento, vuol dire parla di peso. Allora, chi sono gli uomini, chi sono le donne che amministreranno bene i beni del Signore? Sono quelli disponibili a portare il peso della testimonianza. Guardate quante volte nell'Antico Testamento l'oracolo che Dio ha affidato a questo profeta è una cosa molto importante, perché Dio affidava ai suoi profeti dei pesi che dovevano trasmettere al popolo, e i profeti non parlavano di quelle che a loro faceva piacere. Non erano lì come facciamo noi su un tavolo, una scrivania, studiamo: beh, mi piacerebbe portare questa alla chiesa. Non era così. Il Signore parlava loro e diceva: nel popolo c'è un problema. C'è il problema dell'ospitalità, c'è il problema dell'adulterio, c'è il problema di ribellione. Va a questo popolo e parla in modo specifico del problema che sta vivendo. Non era per colpire il popolo, era per colpire il peccato che stava vivendo questo popolo. E questo era un peso. E un peso perché? Perché questi uomini, quando predicavano in questa maniera, avevano dei problemi, il popolo gli dava dei problemi. Guardate Geremia, ad esempio, vedete nel capitolo 11 di Geremia, quelli stessi del suo paese, di Anatot, lo volevano uccidere. È vero? Era un peso, c'era qualcosa di forte, di pesante. Questi dovevano portare qualcosa che era gravoso. Geremia è arrivato a dire nel capitolo 20: Signore, io sono diventato, la tua parola è diventato quasi uno scherno, io sono diventato quasi uno scherno di fronte a questo popolo che non lo ascolta. Era un peso. Ma nessuno potrà servire veramente il Signore. E infatti molti non lo fanno, perché sanno che c'è un peso da portare. La ragione per cui non lo fanno, perché sanno che servire il Signore è sacrificare la propria vita e tutto ciò che abbiamo, e fare anche dei sacrifici. Gesù, per salvare noi, ha fatto un sacrificio. Fare dei sacrifici. Allora ecco che noi ci ritiriamo. Allora ci sono dei credenti, cosa fanno? Tirano una linea nella loro vita e dicono: oh amico, fino a qua, non andare oltre, perché io non voglio fare nessun sacrificio, io non voglio sacrificare niente del mio tempo, di ciò che Dio mi ha dato, lo voglio gestire arbitrariamente. Questi non sono dei buoni amministratori, e Dio non si servirà mai di loro. Perché il Signore ci possa servire da noi, dobbiamo essere disponibili a portare il peso della testimonianza. Ecco perché, fratelli, guardate. Ecco perché quando Gesù ha chiamato 12 uomini, guardate bene, ha fatto all'interno di questa chiamata un'altra selezione, un'altra cernita. Pietro, Giacomo e Giovanni. Solo questi tre dei 12, che poi sono diventati 11, hanno visto la trasfigurazione del Signore Gesù. Solo questi tre sono andati nella casa di questa famiglia, la famiglia di Jairo, e hanno visto l'onnipotenza di Gesù nel risuscitare questa ragazza. Solo questi tre sono stati nell'orto di Getsemani e hanno visto la sofferenza del Signore Gesù. E gli altri? Discriminazione? No. Il Signore non fa discriminazione, ma fa differenze per chi lo vuole servire e chi vuole essere semplicemente un credente. Allora cosa vediamo, fratelli? Il primo martire dei discepoli è stato Giacomo. Capitolo 12 di Atti, Giacomo muore, sacrifica la sua vita per la fedeltà a suo maestro. Pietro viene ucciso da una donna. Storicamente si pensa che viene ucciso, viene messo con la testa in giù. Dà la sua vita per il maestro. E Gesù glielo dice in Giovanni: ti porteranno dove tu non vorresti. Quando sei giovane puoi fare quello che ti conducevi da solo. Sei molto sveglio, è vero? Molto sanguigno Pietro, ma era il giorno che tu andrai dove tu non vorresti mai andare. E stava parlando della vita che lui avrebbe dovuto sacrificare per la fedeltà al suo maestro. E Giovanni è stato l'ultimo dei discepoli, portato in un'isola di Patmos a costruire qualcosa per un re pagano, a lavorare in una miniera all'età di circa 100 anni. E quest'uomo cosa vede? Gli viene rivelato l'Apocalisse. E Paolo scrive ai Galati, capitolo 2, versetto 9. E ringrazia perché dei credenti gli hanno dato l'associazione, una mano di aiuto per il ministero che lui e Barnaba stavano portando. E dice a un certo punto che tre di questi, Pietro, Giacomo e Giovanni, che non è più Giacomo che è stato ucciso, sacrificato, ma Giacomo, il fratello del Signore Gesù, dice, sono reputati colonne della Chiesa di Gerusalemme. Giuseppe Danna, che cos'è una colonna? Quando costruisci, cos'è una colonna? È qualcosa che porta il peso, è vero o no? C'è il fondamento che è il solo Gesù. Capitolo 9, capitolo 3, versetto 9 di Prima Corinzi. Nessuno può porre altro fondamento. Ma ci sono delle colonne che portano il peso e che allo stesso tempo fanno anche, come dire, creano anche la struttura di una casa. Il Signore sta cercando delle colonne, forse fra i giovani di questa chiesa. Perché quelli che sono convertiti da anni, che hanno ascoltato, ascoltano, si sono fatte la famiglia, queste ormai sono così. Stanno dormendo beati sulle loro allore religiose, questa non ci ricavate niente. Quando i fratelli mi chiamano, dico sempre: fratello, non lavorare col vecchio, non ci ricavi niente. Se non sono consacrati, tu non ci ricavi niente. Anzi, sai cosa ci ricavi? Che ti graffiano la faccia se parli di più. Questo sì. Ma che bello vedere dei giovani che pregano, insegnati dalla propria famiglia, che si consacrano a Dio. Sono le colonne della Chiesa. Qual è il tema della prima lettera di Timoteo, fratelli? Lo vogliamo leggere? Prima Timoteo, capitolo 3. Guardate che cos'è la Chiesa, fratelli. Guardate che cos'è la Chiesa del Signore. Paolo scrive a questo giovane straordinario che arriva anche ad andare in carcere per la fedeltà al Signore. Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 15. Affinché tu sappia nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente. Cos'è questa chiesa? Colonna e sostegno della verità. La Chiesa deve portare il peso della testimonianza. Chi parla usa gli oracoli di Dio, un peso. Ma che bello portare il peso per il Signore. Diciamocelo, fratelli, diciamocelo la verità. Guardate quando i credenti camminano con la gobba giù, si portano il peso di un mondo che vogliono vivere, vogliono godere e sono sempre tristi. Che peso che si portano. Ma il peso del Signore dà la gioia. Che ha detto Gesù in Matteo 11, 28, 29? È vero? Non soltanto ha detto venite a me e io darò riposo all'anima vostra, poi dice prendete su di me il vostro giogo e io darò riposo. Portare il peso insieme al Signore. Dio sta cercando questi uomini. Non sta cercando degli amministratori qualsiasi che si sono ormai addormentati e non sentono più niente. Rimbomba tutto, hanno un cuore di gomma. Tutto ciò che arriva, rimbalza, torna indietro. Dei giovani che hanno un cuore di carne, che prendono questo messaggio nel cuore, lo conservano, stanno studiando, è vero, ma poi diventano delle colonne nella Chiesa del Signore. Non solo a Villa Cortese, questi messaggi vengono messi anche sul sito di chi sta ascoltando, nella Chiesa dove tu ti trovi, fratello. Non ci sono tante colonne, purtroppo, nella Chiesa di Dio, perché molti hanno messo i limiti. Hanno detto al Signore, fatti più là, qui non puoi entrare. Mi hai dato la salvezza, ti ringrazio, adesso per piacere stai fuori dalla porta, perché a casa mia comando io. È la realtà questa. È la realtà. Portare il peso delle cose del Signore. Che bello, fratelli, che bello. Leggo un ultimo versetto, poi passiamo ad un altro punto perché ho detto, voglio terminare. Mi facevo riflettere questo verso in Colossesi, capitolo 1, e guardate che cosa dice questo grande uomo di Dio che è l'Apostolo Paolo. Quest'uomo aveva davanti a sé una duplice visione del servizio del Signore. Aveva davanti a sé la salvezza delle anime, lavorava perché le anime si convertissero, e perché queste anime una volta convertite potessero arrivare a Dio perfetti, maturi nel Signore. Dovrebbe essere questo il duplice scopo della nostra vita. Vedere delle anime che si convertono ma non abbandonarle, ma fare in modo che queste persone convertite diventino uomini e donne di Dio. Guardate ad esempio nel versetto 29-30 del capitolo 1 di Colossesi, capitolo 1 di Colossesi, Paolo dice a un certo punto, versetto 28, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ma come si fa a fare questo? Guardate il versetto 30. A questo fine, a questo scopo mi affatico combattendo con la forza che agisce in me con potenza. Ah. E allora vedete, fratelli, che bellezza. Che bellezza tutto questo. Non è facile, però che bello se davvero il Signore ci dà la grazia di vedere dei giovani che si consacrano al Signore. Una terza verità che diventa soluzione a chi si pone la domanda come faccio ad essere un buon amministratore. Oltre a mettere a servizio tutto ciò che ha ricevuto e tutto ciò che è, oltre a sapere e essere disponibile a portare il peso della testimonianza, il Signore dice qui ancora, l'Apostolo Pietro dice ancora qui nella seconda parte del versetto 11, dice se uno compie un servizio lo faccio come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Vedete come l'Apostolo prima parla di doni di proclamazione. Chi parla? Chi predica, chi insegna, chi evangelizza, chi porta questo tipo di peso, chi è disponibile a portare questo tipo di peso, il Signore lo benedirà. Ma poi dice chi compie un servizio, e sembra che qui la parola sia proprio diaconia, diaconoi, che indica proprio qualcuno che si pone ad un servizio pratico. può essere l'ospitalità, può essere un servizio all'interno della Chiesa, può essere qualsiasi tipo di servizio che concorre all'edificazione della Chiesa e all'avanzamento del Regno di Dio. Ebbene, dice l'Apostolo, dice, lo deve fare come? Se vuole essere un buon amministratore, lo deve fare con la forza che Dio fornisce. Se noi vogliamo servire il Signore con la nostra forza, lo faremo per poco tempo. Guardate quante persone non servono più il Signore, si sono ritirate. Guardate quanti credenti si sono ritirati. Perché si sono ritirati? Perché sono arrivate le difficoltà? Perché hanno cominciato a fare i calcoli, a dire no, aspetta, questo lo tolgo alla mia famiglia. No, aspetta, questo lo tolgo a qualche ora di straordinario. No, aspetta un attimo, questo lo tolgo, posso portare il mio figlio in giro? No, questo lo tolgo, hanno cominciato a fare i calcoli. Capite, fratelli? Allora, quando si diventa dei calcolatori, non si va avanti per molto. Allora, piano piano, ci si ritira dal servizio. E piano piano, queste persone dicono con la loro vita in maniera molto scandita, per favore, io ho tirato una linea, non ti permettere di andare oltre. Fin qui. Se vuoi, posso essere anche un frequentatore di adunanze, ma non mi chiedere di più. Perché? Perché abbiamo fatto tutto con la nostra forza, con il nostro slancio, con le nostre emozioni. E le emozioni sono come quel profumo che ci mettiamo addosso, dura un'ora, due ore, poi finisce. Poi ritorniamo a puzzare un'altra volta. La forza che viene dal Signore. Ho citato i primi Efesini, non eri nei miei appunti, lo voglio leggere a voi, e lo voglio leggere anche a me, ovviamente. Efesini capitolo 1, quando Paolo prega, dice a un certo punto, dopo, guardate che bello questo passo, dal versetto 17 del capitolo 1, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente, illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate quale speranza vi ha chiamate. Qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riservate tra i santi? Guardate adesso, fratelli. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? La parola forza che si trova in Prima Pietro è proprio tradotta letteralmente potenza. Possiamo servire perché Dio ha messo a nostra disposizione la sua potenza. Non è una forza umana. Grazie al Signore per la forza umana che ci dà. Grazie al Signore per la forza intellettiva che ci dà. Grazie al Signore per la forza scolastica che ci dà. Ma tutto questo non basta per servirlo. Tutto questo è sufficiente per farci essere dei buoni teorici. Ci vuole la potenza di Dio per essere dei buoni amministratori, senza dalla quale non possiamo andare avanti. La potenza del Signore. E ci sono diversi passi qui che non voglio leggere, ma che voglio dire così velocemente. Guardate quante volte, prendete una chiave biblica, troverete sempre che la potenza si trova in Dio. Pensate all'Apostolo Paolo, ancora in Efesini, capitolo 6, versetto 10, prima di parlare del nostro combattimento contro le forze della malvagità. Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Non potremmo mai resistere alle forze della malvagità. E infatti guardate i credenti che non servono. Sono stati imbrigliati dalle forze della malvagità. Li hanno sedotti, gli hanno detto c'è prima la famiglia. Sedotti sotto la malvagità. Satana ha fatto questo, perché? Perché non c'è nessuna potenza, non c'è la forza di Dio. Perché dove arriva la forza del Signore? Arrivi in Romani capitolo 1 versetto 16. L'Evangelo è la potenza di Dio. Se questo Evangelo non viene letto, meditato in ginocchio davanti al Signore, non viene vissuto, non c'è nessuna potenza nell'uomo, non c'è nessuna potenza nel credente, e ha la mercé delle forze della malvagità. Tutti i suoi pensieri sono i pensieri di Satana, anche se sono buoni. Attenzione, perché Satana non ti dirà commetti adulterio. Satana vuole darti una sapienza che è umana. Galati, Giacomo capitolo 3, c'è una sapienza che è umana, è terrena. Oh, come sappiamo fare i nostri conti a casa nostra. Ma come siamo sapienti in certe cose del lavoro, della vita, di tutti i giorni? Siamo maestri, professori su questo. Ma la sapienza umana terrena e diabolica, perché? Dove sta la sapienza umana diabolica? È quella che ci allontana da Dio. È la migliore per l'uomo, ma ti tiene lontano dal Signore. La sapienza di Dio è un'altra cosa, fratelli. Si trova nella parola. Si trova nel Signore Gesù. Si trova in Dio. Non si trova nelle cose del mondo. Non si trova nella moglie, non si trova nel marito, non si trova nei figli. Si trova solo nel Signore. Ora prendiamo dal Signore o non saremo mai dei buoni amministratori. Saremo dei frequentatori, certo, ma mai dei buoni amministratori. Si trova nel Signore la potenza, si trova nel Signore Gesù. Tutta la sapienza, tutta la conoscenza. L'abbiamo letto in Colossesi capitolo 2, mercoledì nei corsi, ve lo posso leggere io nel versetto, capitolo 2, versetto 2 e 3, dice: affinché siano consolati i loro cuori, uniti mediante l'amore, dotati di tutta la ricchezza e della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori, non qualcuno, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti, sono in Cristo. E Cristo ci parla attraverso la sua parola. La leggiamo la parola, fratelli? Ah, fratello, ma devi sapere quante cose da fare a casa. Devo fare i mestieri, ho i figli, devo andare a lavorare. Ah, quanti pesi! Ma sto morendo di fame. E non sarò mai un buon amministratore. E alla fine? Ci porteremo qualcosa del nostro lavoro? Delle nostre case, dei nostri beni, della nostra sapienza umana, della nostra scolastica? Ci porteremo qualcosa? No, solo delusione, solo tristezza. La gioia si trova solo nel Signore, fratelli. La gioia del mondo dura pochissimo, è come quel profumo di cui parlavamo prima. I nostri figli possono darci anche qualche gioia a scuola, si possono diplomare, lavorare, tutte quelle che voi volete. Tutto quello che voi volete. Guardate oggi quante persone ci tengono, ad esempio, che i loro figli, le figlie soprattutto, arrivano all'università. Ma perché non insegnare a diventare delle donne di casa? Perché aiutino i propri mariti a servire il Signore. Sono tutte imprenditrici. Sono tutte donne fallite. Sono tutte donne impegnate senza Dio. Come mai una volta c'era un impegno diverso? Chi sono le donne che hanno determinato qualcosa nella storia? Quante si preoccupano perché imparano a fare i mestieri di casa, le cose di casa, eccetera, che diventano delle donne vere, delle donne che veramente servono il Signore. Li prepariamo per il mondo. E poi ci meravigliamo quando poi raccogliamo i risultati. Abbiamo bisogno della potenza che viene dalla parola, fratello, di quella sapienza che viene dalla parola del Signore. Solo lì si trova la sapienza del Signore. È scritto in Prima Cronache 29:12, non leggiamo, la forza e la potenza, dice, prega Davide, dice: Signore, sono nelle tue mani. Se vogliamo vivere, vogliamo essere dei buoni amministratori, ci dice Pietro, devi prendere la forza che viene dal Signore. La tua ha un limite. Può durare un anno, due, tre, ma poi alla fine dirai, non vale la pena. Ma guarda come mi trattano. Guarda come trattano i miei figli. Ci saranno tante, succederanno tante di quelle cose dove Satana ti darà una sapienza umana tale da farti ritirare. E tu avrai ragione. E come si troverai tutte le ragioni? Ma non sarà mai quella del Signore. Sarà sempre umana. Infine, quarta verità soluzione. O se volete, quarta verità trattino soluzione. Dice l'Apostolo Pietro, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Che bello. Qual è ciò che diventa il compendio, la soluzione, ciò che racchiude tutto. Se l'amore è l'ingrediente più bello, più saporito, l'amore di Dio nel servire il Signore, nell'essere dei buoni amministratori, la gloria del Signore diventa la finalità di tutti gli scopi. Glorificare il nome del Signore. Quante cose si potrebbero dire qui, ma non le voglio dire perché il tempo non ce l'abbiamo e non voglio andare oltre. La gloria del Signore. Che cos'è la gloria del Signore? È la manifestazione dei suoi caratteri straordinari. E questa mattina mentre meditavo dicevo, ecco perché nel capitolo 6 degli Atti che abbiamo meditato, ad un certo punto per servire alle mense c'è stato bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Ma com'è possibile cucinare, dare un piatto di pasta, magari dare un aiuto alle persone a livello così materiale che si può fare in maniera normale così, addirittura la pienezza dello Spirito Santo? Eh sì, ci vuole, fratelli. Sapete perché ci vuole? Perché la mano di colui che si muove, perché la persona che vive nel bisogno e vive nell'umiliazione è una persona umiliata. Allora quando vede quella mano che dona qualcosa, non deve essere la mano dell'uomo, è la mano di Dio che usa la mano dell'uomo per fare del bene a quella persona. Questo è glorificare Dio, è vedere Dio che mi sta servendo attraverso quel semplice fratello. Glorificare il nome del Signore, il nome di Dio. Questa è la finalità di tutti gli scopi. La gloria del Signore. Far conoscere i caratteri maestosi di Dio attraverso di noi. La gloria del Signore. E per terminare, guardate cosa dice qui. L'unico mezzo per poter portare un servizio che sia gradito a Dio e che glorifichi il nome del Signore è quello di usare il nome di Gesù Cristo. Avete notato, fratelli? È scritto per mezzo di Gesù Cristo. E impegnare il nome del Signor Gesù. Quando ci muoviamo, noi stiamo impegnando il nome del Signor Gesù. E quando impegniamo il nome del Signor Gesù per glorificare il Padre è glorificato. Perché? Per una ragione, ed è il versetto con cui voglio chiudere, che Dio benedica davvero il vostro cuore, il mio cuore, e che possiamo davvero pregare come in Efesini 1, che i nostri occhi, gli occhi del cuore, non soltanto gli occhi fisici che vedono bene, ma gli occhi del cuore che si aprano e ci fanno vedere a quale grande potenza Dio ci abbia chiamati. Giovanni 17, il versetto 4. Guardate cosa dice il Signore Gesù al Padre prima di andare sulla croce. Ha finito il suo corso. Adesso deve andare sulla croce a pagare per il nostro peccato. Guardate che cosa dice al Padre. Dopo aver chiesto che il suo nome sia glorificato, guardate cosa dice al Padre, versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ecco cos'è glorificare il Padre. Attraverso la potenza del Signor Gesù, usando il nome del Signor Gesù, noi portiamo avanti l'opera che Dio ci ha dato da fare. Non con le nostre forze, non semplicemente con le nostre capacità, ma con la potenza dello Spirito Santo, con la presenza di Gesù, che ha detto ai suoi discepoli, prima di lasciarli, prima di ascendere al cielo, ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, fino alla fine dell'età presente. Fratelli, ricordiamoci di queste cose. Dio vuole che in questa Chiesa vengano fuori dei buoni amministratori. E questa sarà la gioia della vostra vita. Non smetterete più di adorare e di ringraziare Dio. E tutto quello che avrete intorno sarà soltanto secondario, sebbene ringrazierete il Signore anche per tutto il resto. Che il Signore benedica la sua parola, fratelli, nel cuore di ciascuno di noi. Amen. Amen.